La Barcaccia è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
Signore e signori, un cordiale buongiorno da Enrico Stinchelli.
Ma come un cordiale buongiorno? C'è Fiorenza Cossotto oggi con noi.
Ma io volevo fare una presentazione, come dire, più tranquilla e più posata, visto che abbiamo...
aulica. Ma come, la signora Cossotto finalmente dopo tanti anni di inseguimenti.
Vero.
Benvenuta a trovare, benvenuta.
Grazie
veramente.
Ma che allegria c'è oggi.
Per oggi noi è un giorno di festa.
È un grandissimo onore, veramente un grandissimo onore, perché Fiorenza Cossotto è un pilastro della storia operistica. Direi proprio di questo secolo, perché voci come la sua sono rare, e averla grazie qua e sapere che domenica canterà per noi Quickly nel Falstaff, ecco, già stiamo sentendo Amneris in sottofondo per una scheda iniziale con cui la presenteremo. Fiorenza Cossotto. Fiorenza Cossotto, che stiamo ascoltando nella Ida diretta da Claudio Abbado alla Scala, l'ultimo vero mezzo soprano verdiano, nata a Crescentino presso Vercelli il giorno 22 aprile sotto il segno del Toro.
Ah, sì, ma Toro.
Diciamo, quindi lei è una Amneris che si scaglia contro i sacerdoti con tutto il furore necessario.
Ma io penso che non dipenda dal
segno zodiacale,
dal segno zodiacale ma dal temperamento, da quello che mi trasmette Verdi e la sua musica.
E direi proprio che del Toro, quindi ha la volontà, la forza, no? E
ma
questa voce così
e poi
spolvolante.
Dicono che sono portati all'arte, quindi
sì. Beh, dicono anche che sono ghiottoni i tori, è vero?
No.
Non è una ghiottona, non
no,
è una buona
si
tavola.
Vede che non sono mezzo toro.
Una cosa è sicura, sono testardi da morire. Ecco la Amneris di Fiorenza Cossotto che chiude la sua grande scena alla Scala di Milano. Applausi per Fiorenza Cossotto.
Quante volte li abbiamo sentiti, perché di Amneris della Cossotto io ne ho sentite innumerevoli, perché una cosa che mi ha subito detto Enrico, se tu sei d'accordo, che la Cossotto ha avuto una delle carriere lunghe e laboriose. Io penso che pochi cantanti abbiano cantato, signora, quanto lei, perché sì, lei canta tantissimo, era veramente una infaticabile, un'indistruttibile.
Ricordiamo,
è un dato di fatto.
Fiorenza ormai. Cossotto, commendatore della Repubblica Italiana dal 1972, ha studiato con Paola Della Torre e Gina Cigna e debuttò alla Scala nel 57 nei Dialoghi delle Carmelitane. Però diciamo che il vero debutto fu nel 62 con quella Favorita in cui sostituì la Simionato malata.
E fu una sostituzione poi molto...
Sentite gli applausi che continuano qua.
Però bisognerà raccontarla, signora, quella sostituzione.
Spero
perché è molto
di averli
divertente.
Ancora, perché canterò prossimamente ancora Aida.
Aida, bellissimo. Dove?
Sì, sì, sia in Germania e sia qui in Italia.
Ah. Adesso ascoltiamo, avvertendo il pubblico che le linee sono aperte al 361-2241 di Roma per partecipare alla trasmissione di oggi, porre delle domande alla signora Cossotto. E il
domande
finale...
sempre che siano interessanti, appropriate.
Interessante per tutti. E la Favorita, la parte conclusiva della grande cabaletta di Leonora con Fiorenza Cossotto, che proprio con Favorita ebbe il suo trionfo nel 62 alla Scala.
La consacrazione.
Questa, questa è un'altra recita, è Buenos Aires.
Buenos Aires.
No, 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 non è Buenos Aires questa, perché il sì naturale l'ho solo messo alla Scala.
Ah, ah, sì, ecco. Quella della Scala.
Sì, è quella della Scala.
Straordinario. Dunque, una leggenda narra che Fiorenza Cossotto fece piangere la Callas in Norma, l'ultima Norma della Callas nel 65 all'Opera di Parigi.
Leggenda.
Però poi gli ultimi studi hanno scoperto che,
insomma, non è vero.
Che non è vero, ma che no, la Callas era malata in quella circostanza.
Poverina,
e si lesse che lei fu...
mica male. Anzi, come... mi ha salutata baciandomi.
Ah, ecco, quindi ci racconti bene questa
storia che vi bisogna sfatare un
ma
po'.
Ma certo, dopo 20 anni mi ritrovo ancora delle accuse che sono ignobili, veramente ignobili,
e si è
anche
letto
sui
di tutto,
giornali.
Che lei fu la carnefice della casa.
Lei si immagini, mi voleva bene. Non, e poi basti ricordare che l'anno prima avevamo fatto già la Norma. E quindi se lei non fosse stata contenta di me,
non l'avrebbe voluto,
non avrebbe certo voluto per il secondo anno la Cossotto.
Spieghiamo cosa avvenne al pubblico. La Callas rimase senza voce in un acuto e dato che il pubblico udì invece la voce di Fiorenza Cossotto emergere sul non acuto della Callas, venne accusata la Cossotto di aver coperto
di tenere la nota più lunga. Non si sono accorti che io sono arrivata là, la signora Callas stava male, perché stava veramente male, poverina, e si vede che non l'hanno potuta sostituire all'ultimo momento.
Beh, poi insomma la gente andava lì per
ma mentre cantiamo non possiamo mica, io collega non posso sapere se a lei manca la voce improvvisamente durante una Scala progressiva.
Questo dove avvenne il punto fatidico? Nel primo duetto?
Nel secondo, ta 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 ta, col do. Lei ha il do,
ecco.
E io ho il la.
Ah, ho capito.
E lì ci fu il famoso svenimento, fu quella sera che la Callas
ma
interruppe.
Ma io non ho mai parlato, non ho mai sentito di svenimento.
Beh,
io
la Callas
interruppe
una norma,
io ho fatto ho sentito dietro le quinte per forza, perché dovevo entrare in scena subito dopo la Castadiva. E ho visto, ho sentito che la Castadiva lei faceva leggermente più fatica, perché le prime due recite non le avevo fatte io, che facevo, stavo facendo la Carmen a Torino. E allora la signora stava male, ma mi hanno detto che stava male anche le recite prima. Ha cantato su un raffreddore, logicamente l'ultima recita si è abbassata la voce completamente.
Certo, quindi è facile che vada via la voce in un acuto, facilissimo.
Prende la tracheite e non si può
noi
più
noi abbiamo
cantare.
Proprio la registrazione di quella recita, però ascolteremo il finale del primo atto dove pur ci sono...
Io ho cercato tanto quel duetto perché sono stata accusata che io ho tenuto la nota lunga e invece è la signora che, stando male... si vede che ha aperto la bocca, come succede a tutti, non esce il suono.
Non è uscito.
Ma stava male, c'era da ringraziare che c'era un'altra che faceva la nota.
Ascoltiamo cosa avvenne nel finale del primo atto con Maria Callas, Fiorenza Cossotto e Gianfranco Cecchi, le diretti da Georges Prêtre all'Opéra di Parigi. Applausi, la registrazione ovviamente non si sente bene, si sente però che entrambe le cantanti non hanno eseguito l'acuto, quindi in questo caso Fiorenza Cossotto però è stata benevola perché non ha fatto lei il...
Beh, ma l'acuto credo lo faccia solo il si bemolle. Norma nel
sì,
finale.
Addirittura nelle prime registrazioni la Callas faceva il re soprattutto, in questo caso non lo poteva fare più, però siete scese giù, insomma.
Noi l'avevamo provata così.
C'è un'altra leggenda su quella norma, è vero che vi era stato proposto, non so da chi, oppure che la Callas le si è proposto di fare delle recite in cui lei avrebbe fatto Norma e la Callas dal Gisa?
No, questo è sempre stato un desiderio di qualcuno del teatro.
Vi fu proposto?
Non so di chi era al momento di chi era l'idea. Ma era una stupidata, perché io non potevo fare, cioè avrei potuto fare la Norma, ma non mi sentivo all'altezza della grande Callas, perché io l'adoravo, l'ammiravo talmente tanto,
certo,
che non avrei mai pensato di poter fare la Norma. Forse con gli esercizi, con l'insegnamento della stessa Callas avrei potuto arrivarci.
Certo. Quindi fu fatta effettivamente questa proposta e lei non
era una proposta, però si parlava, sarebbe una cosa molto interessante, perché insomma si cerca sempre la novità.
Ah, certo, sì.
Però io non...
Poi
negli
anni a venire è capitata la Caballé, con altre cantanti che hanno fatto sia Norma che Adalgisa.
Però Fiorenza Cossotto, in virtù di questa voce unica, sontuosa, avete sentito la ricchezza degli armonici, lo squillo, l'estensione soprattutto, ha potuto cantare anche ruoli sopranili, e questo soprattutto in disco per divertirsi un po'. Ora ci divertiamo ad ascoltare la cabaletta di Nabucco, quindi la Cossotto come Abigail.
Ha fatto una brutta faccia, perché non le piace?
Non le piace?
Beh,
noi sentiamola, perché...
Veramente l'ho sentita una volta sola, poi non ci sono dei dischi che non ho mai sentito. Ah,
guardi, facciamo... siccome recentemente è uscito il Nabucco della Tebaldi, proviamo a vedere quale dei due...
No, non mi faccia far brutta figura, perché io adoro la Tebaldi.
No, sentiamo. È molto curioso, perché l'accento mi sembra stupendo, da vera Abigail.
Sì?
Anche perché poi Abigail deve avere una voce scura, mica può essere un sopranino leggero.
Dovrebbe, ma non si può fare tutta l'opera.
Vediamo questi famosi Do di Fiorenza Cossotto. Abigail.
Tutti i padroni vedranno e mi ci vedi e qui mi verrà.
Il do c'è stato nella bello, cadenza. Sì.
Ma io l'ho trovata anzi quasi una Abigail buona, cioè conoscendo la tigre famosa che è Fiorenza Cossotto, cioè forse il fatto di cantare da soprano le portava ad alleggerire
no,
la voce.
Perché Abigail non è mica
non è poi così cattiva.
Mamma mia, adesso
vuole solo ammazzare un po' di
ebrei,
la sorella
ha un cuore.
Però
da notare un fatto tecnico, cioè da apprezzare come Fiorenza Cossotto all'atto di cantare sopranilmente abbia proprio alzato la posizione, la voce,
certo,
si è
ha fatto il soprano,
ecco, non ha fatto
non
finta.
Può avere un do come questo, un macigno, deve fare un do leggero da, cioè, da
vero,
soprano lirico qua.
Ma questa è la tecnica, l'intelligenza,
ma questo si può fare girando come una chiavetta, cioè oggi canto da soprano, oggi da mezzo soprano, come ha fatto
ma io stranamente racconto una storia, ma vera.
Sì,
allora c'era un mio collega a Montarsolo, eravamo a Catania, allora dovevamo andare dall'ottorino, non so se era per me, per lui, per qualcuno, e allora siamo andati e mentre eravamo dall'ottorino Montarsolo dice: senta dottore, provi a guardare le corde vocali di questa ragazza. Perché ero appena sposata, sì, così. Dice: perché sono un po' strane. Lei ha l'estensione, la facilità di un soprano, però la voce scura. E mi ha visitata, dice: sì, effettivamente c'ha delle corde vocali robustissime, però il formato, cioè la forma delle corde vocali, la lunghezza, non so, perché non è stato lì a spiegarci. Dice: sono da soprano, quindi lei potrebbe cantare da soprano benissimo.
Quindi è un fatto proprio della natura, ecco.
Io sono stata avviata al mezzo soprano perché sentivano sta voce naturale. A 15 anni la mia maestra mi ha sentito la voce nei centri, che poi cantavo da contralto quasi nei centri, e così ha detto: no, tu sei mezzo soprano. E poi con gli anni ho acquistato anche gli acuti, mi ricordo.
Come mai secondo lei oggi assistiamo a questo strano fenomeno della scomparsa dell'autentico contralto e della presenza di molte voci ibride che però non sono, purtroppo, non come nel suo caso, né mezzo soprano né soprano, cioè di questi mezzo soprani verdiani così fiacchi, tra virgolette, come mai non ci sono altre?
Perché
lei quando è venuta fuori c'erano le Stignani, quando c'erano queste voci incredibili.
La Stignani era già, aveva già finito quando sono venuta.
Ah, già,
da
è vero,
pochi anni.
L'ultimo anno
la Simeonato,
c'era solo, mi ricordo che c'era la Simeonato, la Barbieri.
Poi la
Nicolai, che ha ancora fatto qualche recita qua e là.
Comunque voci rare,
ecco,
non ce n'erano molte nemmeno allora.
E allora io non sapevo che il mezzo soprano fosse una voce rara, non lo sapevo mica. E allora me l'hanno detto quando sono stata alla Scala, dice: sai, ma tu, perché avevo sta voce nel centro naturale. E penso che sia in fondo la verità. I maestri della Scala dicevano appunto: il mezzo soprano vero è molto molto raro, perché deve avere l'estensione del soprano ma il colore scuro,
quindi
è molto, è un contrasto, è un controsenso, diciamo, quasi.
Certo, il famoso mezzo soprano verdiano, questo naturalmente quello che deve,
sì,
salire,
il famoso Falcon,
il Falcon
certo. Quello che fa acuti come la Falcon, e che poi
mezzo soprano acuto.
Non credo che però la Falcon sarebbe stata in grado di fare Amneris.
Io non lo so,
cioè,
perché
non l'abbiamo sentita.
Stiamo parlando della Falcon
molto,
cioè di un grande soprano
degli anni 30 dell'Ottocento,
dei primi dell'Ottocento, che era solita cantare ruoli da mezzo soprano e da soprano,
ecco,
nelle opere di Berlioz, se non sbaglio, e di Meyerbeer.
Beh, Meyer, la prima Valentina,
sì,
no,
di Meyerbeer.
Lei fu Urbano nel Paggio, quella
sì,
mitica edizione degli,
sì,
Ugolotti. Come mai non è mai stata Valentina? Perché sarebbe stato, forse perché non è
capitato.
Perché
non l'hanno più fatti.
Se no sarebbe stato l'ideale, penso,
sì,
anche per lei. Certo.
Era una bella parte, sarebbe stata una bella parte.
Anche quella una grande serata alla Scala, gli Ugolotti di Meyerbeer, con un cast di stelle pazzesco. Ecco, ascoltatori in linea per Fiorenza Cossotto. Pronto?
Pronto?
Ricordiamo sempre il numero 361-2241 di Roma. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Pronto, pronto, ci siamo.
Sono io?
Sì, è lei, è lei.
Allora, io volevo dire, copiare Michele prima di tutto.
Buongiorno, il suo nome, per favore.
Io mi chiamo Gianni.
Gianni.
Da Varese. Siccome che poco tempo fa abbiamo avuto Donizetti in persona alla radio, ah, e non si nomina perché non è il suo giorno. Oggi vorrei dire abbiamo Giuseppe Verdi in persona per quanto riguarda i ruoli che la signora ha fatto.
No, si può anche dire, ho detto a Laila Genscher, ho detto abbiamo Donizetti in persona.
Ma
quindi
voglio rubare una festa alla signora Cossotto. L'ha detto, l'hai detto tu, Michele.
È vero, oggi alleggia Verdi, perché Verdi. Fiorenza Cossotto penso che veramente abbia un rapporto con Verdi ormai diretto.
È diretto, sì, diretto.
Complimenti non ne posso inventare, non posso inventare complimenti. Secondo, e ho già finito, volevo chiedere alla signora, quando lei finisce anatema su voi,
sì,
come fa a ridiscendere sulla terra? Però aspetti, perché io oggi anatema su voi non lo sento mai, perché vado via molto prima e dormo molto durante la ida. Le auguro belle cose e vi saluto il nipotino.
Grazie. E allora quando saprà delle mie ide in giro, l'aspetto.
Ma deve fare in Italia, signora, non in giro, io non posso.
No, in giro, in Italia.
In Italia,
ecco. Quando ha chiesto
non si può ancora, non si può,
non si può ancora dire per scaramanzia.
Mi faccio soffrire, ecco. Però dovevo dire a Michele di nascosto Enrico, dai.
Va bene,
ecco, lasci il suo numero che così l'avviseranno.
Noi ecco veramente
il complimento di Giuseppe Verdi di più non potevo dire.
È benissimo, grazie,
bravissimo.
Meglio di così,
perché poi ascolteremo la Eboli di Fiorenza Cossotto tra poco e ci saranno brividi per tutti, per chi non l'abbia mai sentita come Eboli nel Don Carlos, che è un castigo di Dio.
Come si sente quando ha finito la scena di Aida, sarei molto molto contento, perché penso che faccia fatica a ritornare sulla terra.
Certo. Ecco, difatti, grazie. Io sono un pochino, quando ho finito di cantare l'Amneris, quarto atto, sono... Non sono io,
ecco,
per un quarto d'ora, 20 minuti,
ecco.
Non so, sarà l'emozione, sarà perché io mi emoziono in qualsiasi ruolo, quindi si immagini nella Ida.
Ma anche la marea di applausi che le facciamo sempre,
Sì.
Anche quella conta,
Certo. Grazie tante all'amico di Varese, il prossimo ascoltatore.
Buongiorno, sono Massimo da Roma.
Massimo.
Sono un po' emozionato perché saluto tutti e soprattutto una delle più grandi cantanti di tutti i tempi.
Grazie. Che carino.
Ho alcuni dischi suoi. Volevo sapere due cose. Uno, secondo lei, perché oggigiorno non ci sono più quei grandi cantanti.
L'abbiamo chiesto poco fa, noi.
Una volta.
Questo.
Perché sprecano. Perché cantano dei ruoli che non sono adatti alla loro voce, anche. Perché, vede, dato che sono scarsi i mezzi soprani, allora prendono dei soprani un po' scuretti, così, poi se non sono scuri...
No, io parlo pure in linea generale, tenori, baritoni, cioè in generale i cantanti...
Il dramma delle voci verdiane o
come,
wagneriane.
Come finiscono o vincono un concorso, li mettono subito nelle grandi parti, nei grandi ruoli, si bruciano in pochi
Ricordiamo
anni.
Ricordiamo che Fiorenza Cossotto ebbe la sua brava gavetta, come
sì,
tutti.
Sì, 5 anni, ma 5-6
sì, però
anni
era giovanissima,
di piccola scala.
Allora
sì,
è importante fare
una gavetta di alto livello,
anche perché
però,
io notavo tutto, guardavo gli altri grandi artisti, cercavo di imitare se potevo, tenevo in mente tutto quello, i
ecco,
gesti.
Posso aprire una parentesi sulla imitazione, che è fondamentale. Ricordiamo, quando alle volte c'è questa domanda ricorrente nella nostra trasmissione, come mai i cantanti non ci sono più, diciamo anche quando la Cossotto giovane era la cadetta della Scala,
certo,
però intorno a sé, su quei palcoscenici e altri, c'erano tali calibri che quello era il livello.
Quella,
quindi,
era la scuola.
Quella era la scuola. È chiaro che oggi è più si abbassa il livello e più anche l'imitazione per i giovani diventa tragica, per cui il modello di oggi, adesso senza fare i nomi, però se oggi consideriamo chi canta Amneris, chi canta Carmen, chi canta Dalila, chi canta Radames, chi canta il Conte di Luna e tutto il resto, pensate ai giovani che guardano a quel modello. Ecco, questo è il problema.
Scusate, volevo dire solo un'ultima cosa alla signora.
Sì.
Quali sono i ruoli che ama di più, insomma? Che...
Ma guardi, dicendo la Ida farei torto al trovatore. Dicendo il trovatore farei torto
al Don Carlos
o alla favorita. Guardi, quando io
Santuzza
entro nel personaggio, amo quel personaggio. Poi... accanto un altro personaggio, allora esiste solo quello.
Per esempio, in questi
sono innamorata
giorni,
di tutti i miei ruoli.
Sì, ormai la Cossotto è già Quickly, perché vedevo che prima confabulava proprio come la Quickly, per cui oggi è Quickly.
Sì, perché mi diverto, anche perché con Taddei, il mio caro amico, l'abbiamo cantato ultimamente, 2 o 3 anni fa, l'abbiamo cantata a New York, al Metropolitan.
Certo.
E cosa non è venuto
immagino,
fuori questa recita di una spontaneità, la gente impazzita. Era impazzita,
eccezionale. Benissimo, ti ringraziamo molto.
Grazie.
A presto, tanti auguri, arrivederci.
Ed eccoci all'ascolto. O Don Fatale, Don Carlos di Verdi, qui siamo all'Arena di Verona con la direzione di Elia Wimbal.
Ah, con la Caballé Domingo.
Un cast incredibile pure lì. E Fiorenza Cossotto, ricordiamo, tra l'altro, grande anche in quel Don Carlos diretto da Schippers qui alla RAI.
E lì bisogna ricordare. Io volevo ricordare due applausi famosi.
Sì.
Uno, ricordo, insomma, vedete, un ricordo di infanzia al Teatro dell'Opera, La Norma con Elena Suliotis, dopo il duetto.
Sì.
L'applauso coprì praticamente, allora la Roma si faceva con 3 intervalli e l'intervallo finì con l'applauso, perché l'applauso fu talmente interminabile che poco dopo l'applauso si dovette rientrare.
E poi l'applauso dopo Don Fatale.
E poi questo di Don Fatale alla RAI, perché alla RAI si facevano queste esecuzioni in forma di concerto, non c'erano gli applausi dopo le arie, si facevano solo alla fine, però dopo Don Fatale della Cossotto ci fu un...
Lei era presente?
No, quello no, l'ho sentito
allora,
per radio.
Chi era presente?
Ricordava sempre il maestro siciliano.
Se lo ricorderà, che prima di iniziare la trasmissione avevano proprio, come si dice, annunciato che non si potevano fare applausi e non si poteva fare intervalli, niente, stare zitti fino alla fine.
Sì, perché era la consuetudine.
Ecco,
certo.
E dato che dopo il Don Fatale proseguiva l'opera,
certo.
La facevano
certo. Integrale, tutta, certo.
Ecco, c'è il carcere. Non è,
allora, dopo questi grandi applausi, Schippers, io non me l'aspettavo, perché noi eravamo in un angolino in alto
sì.
su una specie di palco, è partito dal podio, è venuto da me, mi ha abbracciato e baciato e è ritornato indietro.
Certo.
Oh,
adesso sarà difficile non passare per degli adulatori, però io penso che veramente in certe cose Fiorenza Costotto sia stata unica nella storia del canto, nel senso questa resistenza su nell'acuto,
facilità
mostruosa. Io non so quale mezzo soprano l'abbia avuta, certo ci sono state grandissime cantanti, però Fiorenza Costotto ha delle particolarità che credo siano sue proprie, che
sia il modo in cui sale, riesce, gli attacchi,
questa facilità e questa generosità, perché in genere noi siamo abituati e purtroppo qui veramente vedo il cambiamento dei tempi, perché noi siamo abituati a tremare a questo finale di Don Fatale, qui invece
è perché ti lasciano con la tensione,
si resta sorpresi. Io che ho sentito diverse volte l'Eboli da Costotto a teatro, penso che allora invece stavo tranquillo quando sentivo
questo, perché anche tu eri abituato meglio. Infatti adesso dice una cosa interessante la Costotto, cioè il problema anche per i giovani mezzosoprani di oggi di avere accanto a sé questo modello, ma anche
non
sul palcoscenico, alle prove,
anche tenori, baritoni.
Cioè se uno fa fuori questa generazione, li mette fuori dai cast e vuole fare per esempio il cast di soli giovani, il cast di soli giovani perché fallisce? Perché tra di loro, voglio dire, nei paesi dei ciechi l'orbo è il re, questo è il problema. Se tu metti invece in mezzo, circondi di giovani il cast forte con l'elemento, intanto vedono le gole, vedono come respirano, perché qui la Costotto, oltre che la natura, mi perdoni, qui c'è lo studio, cioè, qui certo c'è la gola aperta, c'è il fiato a posto, e questo è il problema che non hanno i giovani.
E la scuola sul palcoscenico che manca ai giovani qui. La scuola sul palcoscenico, ho imparato molto, come dicevo prima, da tutti questi grandi cantanti che cantavano alla Scala. Io ero fissa nelle piccole parti e stavo a quattro occhi a vedere
a rubare
tutti i fiati, come facevano nelle difficoltà, come si aggiustavano,
come si salvavano,
capisce?
Io volevo dire una cosa prima, non c'è stato poi tempo, però è molto interessante questo inizio della carriera di Fiorenza Costotto, perché la Costotto veramente appunto con queste possibilità negli acuti c'è molto, io dico oggi, però forse ci sarà sempre stata la tentazione quando uno ha gli acuti di fare il soprano, perché insomma il soprano ha più parti, più chance, più modo di primeggiare. Invece è stata proprio una vocazione, credo, quella della Costotto a fare il mezzo soprano di questo genere, ed è stata premiata perché la Costotto è stata unica poi per
so
molto tempo.
Non so se è una vocazione o che io non sapevo.
È stata una sua scelta, comunque ben precisa.
È stata una scelta dei musicisti, dei maestri.
Ah, quindi
dei
non sua, ma di chi l'ha consigliata.
Se adesso dovessi ricominciare, forse farei anche qualche ruolo da soprano, ma io una volta dicevano: non fare un ruolo che non sia il tuo, ti rovini la voce, e io stavo ferma,
terrorizzata.
No, però io,
ma gliel'ha mai detto la Cigna questo?
No, ma io sono stata dalla Cigna già verso la fine del grande exploit della Scala, cioè prima non avevo
un perfezionamento, diciamo.
Sì, no, di questo non ne abbiamo mai parlato. Ma insomma è così,
certo. Però insomma è stato utile, perché signora, se lei fosse stato un soprano sarebbe stato sicuramente un grandissimo soprano, però una tra i grandi soprani di quel tempo,
non lo so, cioè,
però come mezzo soprano lei è stata la prima insomma, per questa cosa, quindi
praticamente mi hanno imposto.
E poi dica che bella soddisfazione in una recita con grandi soprani poi strappare lei l'applauso e avere più successo.
Soddisfazione guardi, io per la verità quando cantavo pensavo solo allo studio che avevo fatto da non sbagliare
e al personaggio,
e volevo ottenere il massimo di quello che io potevo dare, anche per ringraziare il Padre Eterno che mi aveva dato queste qualità.
Certo.
Sarebbe stato
sì, però il suo modo di cantare mostra sempre invece ci stupisce, perché mostra sempre una sicurezza, una grinta.
Certo, sicurezza, cioè, in quanto uno studia sempre fino all'ultimo momento.
Certo. Sì, però ci sono anche
c'è il temperamento,
grandissimi cantanti che anche hanno studiato tanto, che invece
sono freddi,
si sente un po' anche invece nella Costotto si sente questa spavalderia,
natura,
è un fatto anche una
natura.
Di carattere anche
certo.
Tante
veramente fraseggio che
lo Don Fatale così fatto con questi acuti,
ma non potrei fare un Don Fatale con una Eboli molle, una Eboli insicura,
lo so, ma noi siamo abituati alle Eboli molli,
che molli non erano, abbiamo risentita una giorni fa in cui l'acuto non c'era proprio, insomma
non c'era proprio, sì.
Oppure era corto, ma qui invece di dire questo acuto che arriva con questa generosità, con questo impeto.
Grazie.
E poi signora mi deve, ci deve raccontare, perché è troppo divertente, questa famosa favorita La Scala, come lei fu chiamata, perché è una cosa un po' romanzesca e appassionante.
No,
lei va
per
di
me
raccontare.
Non è stata. Non è stata.
È stato una serata anche quella tremenda. No?
Sì, perché io avevo lavorato 6 ore al pomeriggio di Handel alla Piccola Scala.
Mamma mia.
E poi avevo fatto un'ora di
anticamera. Il Serse, no?
Il Serse. Mm. E poi avevo fatto, dopo tutta la prova, mi hanno fatto fare un'ora di anticamera, proprio perché, non so, per problemi di contratti che avevo ancora.
Dunque allora c'era la Simionato indisposta, si era saputa la mattina stessa, no?
Non lo so, perché io
lei fu chiamata
non ero nel cast. Io avevo solo un contratto per le ultime due recite. Non come doppio,
no, come proprio
le ultime due recite. E io cantavo un'altra opera. Non so se era La Piccola Scala, credo.
Beh, se era Handel, il Serse con la Freni, Alva, certo.
Sì, sì, e avevo...
Quindi anche una vocalità un po' diversa.
Un po' diversa.
Allora,
insomma,
due giorni prima della generale mi chiama il maestro Gavazzeni, dice: senti, non andare alla prova del Serse perché
vieni qua.
No, ma io ero ingenua, non capivo allora, e mi ha detto, dato che l'interprete di favorita non è qui, mi ha detto, non è a Milano, io non sapevo
che è successo.
E allora mi ha detto: puoi provare te. Ho l'orchestra a disposizione, vuoi provare te? E io ci sono cascata e sono andata lì, dico: cosa proviamo, maestro? Beh, dice: il duetto del primo atto. Voleva tutte le cose più difficili. Io non mi sono resa
atto.
Conto, mi ha fatto fare il duetto col do, no? Vedere se avevo l'acuto, perché fino a quel punto
con
lì mi avevano solo sempre
no, questo è il debutto.
Ah, il debutto, 62, il debutto.
Sì. No, c'era
Raimondi. Gianni Raimondi,
ecco. E allora mi hanno fatto cantare subito il duetto, ma da sola, perché avevo,
cioè senza Raimondi, con Grazia,
da sola, cioè praticamente poi me ne sono accorta che volevano sentirmi.
Certo,
ecco.
Una trappola proprio.
E io sono andata lì tranquilla, dico: sì maestro, dovendo fare le due
alla
ultime
fine,
recite,
certo.
Va molto bene anche per me, per carità, io provo. E poi mi ha fatto fare l'aria, e dopo l'aria l'orchestra si è alzata in piedi e mi ha applaudita. E il maestro è stato molto contento. Poi mi ha fatto fare il finale, proprio le parti, il duetto finale, ecco, anche quello è molto pesante. E poi è venuto su, mi ha abbracciata, mi ha detto: sei sicura? Beh, ma tu, avendo fatto il conservatorio, c'hai una preparazione musicale molto sicura. E
i costumi sono quelli. Poi
io non sapevo niente. Doveva passare un mese prima che io facessi le altre due. Poi alla sera dopo quel giorno, dopo essere stata appunto in teatro 7-8 ore a provare sempre in piedi, sono andata a casa e ho detto alla mamma: guarda, non mangio perché sono molto stanca fisicamente. E dice: mangia almeno un po' di minestra di minestra di verdura. Dice: ti fa bene, ti scalda. E stavo mangiando e mi chiama La Scala dicendo che io dovevo andare. Erano le 7:30, dunque non le 7:30, a quell'epoca incominciava alle 8:15, mi pare.
Non alle 9?
O le 9:15. Mi hanno chiamato un quarto d'ora prima, allora era le 8:30. Un quarto d'ora prima, e dice: non mangiare, smetti di mangiare e corri qui. Dico: ma e che cosa volete farmi fare? Io non sapevo, certo. Ma forse dovrai cantare, forse. Ma dico: ma scherzate, sono stanca morta, non posso io fare questo. Allora smetto di mangiare, mi prendo le scarpe, la mia roba personale, perché avevo una treccia, una parrucca, no. E sono andata lì, mi hanno truccato per metà, poi l'altra metà mi hanno truccato alla fine del primo atto.
Mentre c'era l'ouverture, una vergine, un angelo di Dio.
Non le dico, quando sono andata in scena, un quarto d'ora ho fatto in tempo a far tutto, io non lo so come ho fatto 5 minuti, mi hanno vestita, mi hanno messo delle pens, mi hanno fatto con le spille e sono andata in scena. E prima di andare in scena hanno annunciato al pubblico, e io l'ho sentito perché l'altoparlante parlava anche dei nostri camerini, che diceva per in disposizione dell'interprete principale ci sarà la giovane Cossotto, e tutti
si a mormorare.
Ma dunque questo prima dell'inizio,
prima dell'inizio.
Perché la Simeonato insomma era un nome,
certo, io ero l'inizio, no? Allora mi avevano solo sentito nelle piccole parti,
certo.
Alla fine del primatto, dopo il do, è venuto un maestro, il maestro Bianchi, che mi voleva molto bene, e mi dice: uè, te gel do. Dice, ma non l'avevo mai sentito, ma complimenti, te gel do. E dico, finché mi fate fare la cena pronta, do non posso farlo.
Ah beh, certo, e così nacque Fiorenza Cossotto.
E nacque quella sera, cioè il grande mito di Fiorenza Cossotto.
E stiamo ascoltando nella Cavalleria Rusticana e poi chiudiamo, perché manca pochissimo ormai.
Oh!